Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto.
Mi interessa moltissimo che come Chiesa non facciamo le cose meccanicamente, ma sappiamo perché. Non vogliamo mai seguire il Signore solo perché ma così si fa senza capire. Non vogliamo prendere la cena come rito. Non vogliamo che le sorelle portino il velo perché ma si fa. Tutto quello che facciamo vogliamo capire. È importante questo. Noi abbiamo il privilegio immenso che Dio ci parla. Il creatore di tutto, il sovrano su tutti e tutti, ci parla tramite la parola di Dio, la Bibbia. Lo Spirito ci illumina perché senza lo Spirito Santo l'uomo naturale non può scrivere condivisioni da mandare ad altri perché non capisce. Oppure può fare come uomini che ho conosciuto che erano studiosi ma non vedevano Cristo. Quindi abbiamo il privilegio che Dio ci parla tramite la Bibbia e lo Spirito ci apre gli occhi a capire quello che scrive. La Bibbia è un libro dove il suo messaggio è chiaro, ma ci sono pezzi difficili. Ci sono versetti che, ma cosa vuol dire? E richiedono impegno a capire correttamente. L'Apostolo Pietro dice questo quando lui dichiara in 2 Pietro 3,15, parlando delle epistole di Paolo, vi leggo. Ricordate che la pazienza del nostro Signore è in funzione della salvezza, come anche il nostro caro fratello Paolo vi ha scritto, secondo la sapienza che gli è stata data. E questo egli fa in tutte le sue epistole, in cui parla di queste cose. In esse vi sono alcune cose difficili da comprendere, che gli uomini ignoranti e instabili torcono come fanno con le altre scritture, a loro proprio perdizione. Quindi ci sono brani difficili, ma non è quella una scusa. Infatti gli uomini ignoranti che torcono le scritture difficili lo fanno alla loro propria perdizione, perché è possibile capire con impegno. E oggi vorremmo guardare insieme un brano difficile, in quanto la prima lettura potrebbe, ma cosa vuol dire questo? O vuol dire quello? Ma sembrerebbe di contraddire altre cose. Allora, la Bibbia non si contraddice mai. E quelle che dicono che contraddice, io a mio vergogno ho due lauree in teologia e la prima mi hanno insegnato ci credevo per un pochettino, Dio mi ha aperto gli occhi poco dopo la laurea, mesi dopo, però ci credevo che la Bibbia è piena di errori, la Bibbia si contraddice. Non ci hanno mai dato nessuna vera prova di quello. Ci hanno mostrato cose che poi dopo, quando ho guardato, ho detto, questa non è una contraddizione. Non è una contraddizione. La Bibbia è un libro divino, che da secoli gli uomini hanno cercato di negare, disfare, distruggere. In certe epoche hanno bruciato la Bibbia. Quante copie della Bibbia sono state bruciate dalla Chiesa? Perché non volessero che le persone avessero la Bibbia, perché era pericoloso, perché mostrava i loro errori. Ma gli uomini non sono stati mai capaci a distruggere la Bibbia né a smentire la Bibbia. Però ci sono brani che bisogna impegnarci per capire, poi si può capire. E oggi vorremmo guardare uno di quei brani. Vogliamo capire cosa dice la Bibbia. Abbiamo una pratica, ma è solo perché abbiamo deciso o viene dalla Bibbia? Cioè, la donna può parlare al culto? Se no, ok. Se sì, può dire tutto, può anche predicare. Cosa può fare la donna? Vogliamo vedere cosa ne dice la Bibbia. Allora, ci sono vari brani e vorrei vedere tutti quanti. Oggi non c'è tempo. Questo è il primo di probabilmente due sermoni, immagino, dove vedremo tutti quanti i brani che ne parlano. Quindi oggi non è completo. Oggi è l'inizio di un insegnamento. E oggi vogliamo vedere un brano, il primo, e poi prossimamente gli altri. E oggi vogliamo studiare a fondo 1 Timoteo 2, da 11 a 12, e poi vedremo gli altri brani. Una cosa importante come base: la Bibbia parla molto del fatto che ci sono ruoli diversi. Non per marito e moglie, ci sono ruoli diversi per uomo e donna. Un pezzo di quello è marito e moglie, ma la Bibbia parla dei ruoli per marito e moglie. Allora, questa differenza di ruoli fra uomo e donna non vuol dire che uno è più importante, non c'entra con la salvezza, questo è sicuro. Ma ci sono ruoli diversi in tutti i campi della vita. C'è un ruolo diverso per genitori e figli. C'è un ruolo diverso fra autorità dello Stato e cittadini. C'è un ruolo diverso fra un padrone e suo servo o schiavi. C'è un ruolo diverso fra gli anziani e i membri della Chiesa. Ci sono ruoli diversi, responsabilità diverse. Ed è importante per avere timore di Dio. Timore di Dio vuol dire io voglio capire quello che Dio dice a me, non quello che a me sembra giusto. Non quello che a me. No, io voglio capire attentamente i miei ruoli. Perché voglio camminare in base a quello che Dio mi dichiara. Quindi oggi vogliamo guardare questo brano e un altro scopo di oggi è di capire come capire un brano difficile. Perché ci sono mezzi che è buono che più persone sappiano fare. Quindi, 1 Timoteo 2 parla in modo molto categorico del ruolo della donna. Notate che il contesto non è il matrimonio. Cioè, questo è importante. Non è, ma io non sono sposato, perciò, no. Questo non è le mogli. Questo uomo e donna. Riguarda quindi tutte le donne, quelle sposate e non sposate. Voglio iniziare con versetto 8, capitolo 2 di 1 Timoteo. Versetto 8, leggo fino a 15. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e dispute. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e con modestia, e non di trecce o di oro o di perle o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Infatti, è stato formato per primo Adamo e poi Eva. E non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cadde in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevereranno nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Oggi vogliamo considerare che viene ripetuto due volte, questo commento, stia in silenzio. La donna impari in silenzio. E poi, ma ordino che stia in silenzio. Qual è il significato corretto di questo brano? Vuol dire che la donna non deve fare alcun rumore durante il culto? Che vorrebbe dire non può cantare. Se stia in silenzio, non può parlare o cantare. Non può fare nulla. Vuol dire quello che se vuol dire quello, dobbiamo ubbidire. Cosa vuol dire? Ok, andiamo attentamente a guardare. Dobbiamo capire cos'è la parola che viene tradotta come silenzio? Allora, preferisco non parlare del greco, voglio, però in questo caso faccio un'eccezione e vogliamo capire la parola greca che è stata tradotta silenzio. La parola è l'unica, non voglio insegnarvi greco, ma heisoukia, heisoukia. Ricordate quella parola, heisoukia. Ok? È un sostantivo, c'è anche un verbo, heisoukatsio, e poi c'è una come si chiama, aggettivo, heisoukias. E sono la stessa parola in forma sostantivo, verbo e aggettivo. Quando c'è un brano così, io devo dire, cosa vuol dire questa parola? Come so? Allora, questo è importante. Prima uso un vocabolario greco, ma non è l'unica cosa che faccio. Però comunque nel vocabolario è scritto, vuol dire tranquilla, quieta. Ok? E può essere anche silenzio, ma di solito viene il significato, se leggi, vuol dire una persona tranquilla, una persona non agitata, una persona che lavora tranquillamente, senza fare storia. Però voglio andare oltre a quello. Uno dei modi migliori per capire il significato di una parola biblica è di vedere come viene usata nella Bibbia. Ok? Voglio dare un'occhiata al greco classico, che la Bibbia fu scritta avendo imparato da lì, ma poi vogliamo vedere come viene usato nella Bibbia e, più importante, dallo stesso autore. Cioè, chi ha scritto Primo Timoteo? Paolo. Quindi, come viene usato nella Bibbia e specificamente come viene usato da Paolo? Inizio con come viene usato nel greco classico. Heisoukia, in greco classico, descrive una condizione di pace e tranquillità in contrasto con l'agitazione di una guerra. Quindi cessò la guerra e c'era heisoukia, c'era pace, c'era tranquillità, non c'era l'agitazione della guerra. Viene usato per descrivere un posto di solitudine anziché il tumulto della piazza dove c'era tanta confusione della politica. Nell'Antico Testamento la versione in greco che avevano fatto quando tanti giudei non parlavano più ebraico, e quindi tutto l'Antico Testamento esiste in greco prima di Cristo, questa parola descrive la mancanza di guerra, la tranquillità di vita, Proverbi 11-12. La forma verbale descrive la pace che arriva quando cessa la guerra. Quello esempi varie volte, Giudici 3, 11, 30, secondo Re 22, 20, Neemia 5, 8. C'erano le persone che dicevano contro, e Neemia ha fatto vedere il loro peccato e loro non potevano più fare storia. In Giudici 18, 9 descrive uomini che non stanno facendo nulla. Prima facevano tanto, adesso stavano lì. Non parla di non parlare, ma non fare. Nel Nuovo Testamento, in Luca 23:56, Heisoukia descrive cessare di lavorare il sabato, quindi il riposo anziché il correre qua e là tutti gli altri giorni. Quindi erano attivi e poi smettevano di correre qua e là. Heisoukia viene usato per descrivere quello. In Atti 21:14, vuol dire cessare di convincere qualcuno. No, non andare a Gerusalemme, no, no. E Paolo ha detto, io ci vado. Allora cessavano di no cercare di convincerlo. In Luca 14, Atti 11, 18, descrive uomini che si calmano dopo che erano agitati. In Atti 22, la folla, Paolo era arrestato, se ricordate, e la folla volevano uccidere, stavano gettando terra in aria e erano vestiti. I soldati romani avevano salvato lui e lui ha chiesto, posso parlare alla folla? E poi ha iniziato a parlare in ebraico, che sarebbe veramente in aramaico, e la gente, lui è uno dei nostri, perché la folla, la maggioranza non sapeva chi fosse Paolo, e si calmarono. In Primo Pietro 3, 4, Pietro usa questa parola che viene tradotta qui come pacifica e descrive il carattere, lo spirito di una donna, come dovrebbe essere. E Pietro sta riscrivendo il carattere di una donna di Dio e vi leggo 1 Pietro 3, 3 e 4. Il vostro ornamento non sia quello esteriore, intrecciare i capelli, portare i gioielli di oro o indossare belle vesti, ma l'essere nascosto nel cuore con un'incrota purezza di uno spirito dolce e pacifico, Jesucchia, che è di grandi valori davanti a Dio. Qui Jesucchia descrive un carattere pacifico. Non che quella donna non parla, non sta parlando di silenzio, ma non è agitata, non questo, non parla forte, non corre qua e là. No, è una donna pacifica. Arriviamo adesso all'Apostolo Paolo, che ha scritto Primo Timoteo, ma vediamo come lui usa Jesucchia in altri brani. Ci aiuta a capire come Paolo vedeva questa parola. Primo Tessalonicesi 4, versetto 11. Paolo usa la forma verbale di Jesucchia per descrivere una vita tranquilla. Viene tradotto come vivere quietamente. Quella è una parola in greco. Vivere tranquillamente, quietamente. Vi leggo 1 Tessalonicesi 4, 11. E a cercare diligentemente di vivere quietamente, di occuparvi delle vostre cose e di lavorare con le vostre mani, come vi abbiamo ordinato. Quindi, vivere quietamente è la definizione di questa parola, in contrasto con una vita agitata e turbolente. Paolo usa Jesucchia nello stesso senso, adesso sostantivo, secondo Tessalonicesi 3,12. Viene tradotto quietamente. Ora, a tale ordiniamo e li esortiamo nel Signore nostro Gesù Cristo, che mangino i loro pani lavorando quietamente. Qui, quietamente, descrive una vita tranquilla dove uno fa le sue cose senza agitazione, senza mischiarsi nelle faccende degli altri. In 1 Timoteo 2,2 Paolo sta spiegando perché cosa pregare e usa la stessa parola descrivendo una vita tranquilla, in contrasto con una vita agitata dove dobbiamo correre per paura. Viene tradotto come quieta. Vi leggo 1 Timoteo 2,2. Pregate per i re e per tutti quelli che sono in autorità affinché possiamo condurre una vita tranquilla e quieta in ogni pietà e dignità. Quindi, se non c'è, se i re sono corrotti che creano tanta pressione, persecuzione, è difficile avere una vita tranquilla e quieta. E stiamo scappando, cercando di nasconderci. Invece pregate per loro e tutte le autorità affinché possiamo avere una vita tranquilla e quieta. Quindi, anziché agitata, turbata, non viene usata in nessuno di questi casi da Paolo come silenzio nel senso di non parlare. Non è come Paolo usa questa parola. È tranquilla anziché agitata. Allora, vedendo tutto questo, ci aiuta quando leggiamo come Paolo usa quella parola in 1 Timoteo 2, 11, 12, che vi leggo ancora quei due versetti. Silenzio qui è Jesucchia. Paolo non ha scritto silenzio, ha scritto Jesucchia, che abbiamo visto che altrove era sempre in senso di quieta. Ok? La donna impari in silenzio, con ogni sottomissione, non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Allora, alla luce di come Paolo usa Jesucchia in gli altri brani dove lo usa, io vedo che qui Jesucchia non vuol dire silenzio nel senso di assenza di fare rumori, non, ma indica piuttosto un comportamento riservato, tranquillo, senza agitazione e calmo. Questo rispecchia E va proprio insieme a quello che Paolo sta dicendo, che la donna deve essere sottomessa nel suo ruolo. Quindi il senso non è che non deve aprire bocca, perché se fosse quello non potrebbe neanche cantare, ma piuttosto comanda la donna di avere un atteggiamento sempre e non solo al culto, questo è importante, tranquilla, riservata, parla pure, ma parla con riservatezza, parla con sottomissione, in modo controllato e mai in modo autorevole. Cioè, una donna potrebbe parlare con autorità sottovoce.
Tu devi fare quello che ti dico.
Quindi non è una voce forte, ma è autorevole. E questo è quello che Paolo sta dicendo. Non devi in alcun modo avere autorità. Allora, devi vivere il ruolo che Dio ha creato. Avendo capito questo, possiamo capire il resto del versetto quando dice: impari in silenzio con ogni sottomissione. Sottomissione qui non è qualcosa di diverso dal silenzio, ma come si fa molto spesso nel greco, si dice due cose che sono più o meno la stessa cosa in due modi diversi. Troviamo quello spesso nella Bibbia, sia nell'Antico che nel Nuovo Testamento, anche in ebraico. E quindi qui sottomissione è un sinonimo di quello che intende Hesukio, con è tradotto silenzio. È un atteggiamento. La donna dovrebbe sempre essere tranquilla, non agitarsi. Ah, ma non è così, non sono d'accordo. Quello è il contrario di Hesukia. Ma io non la vedo così, ma non hai ragione. Quello è il contrario di Hesukia. Quindi non è il parlare, è l'atteggiamento. Ma questo riguarda ogni campo della vita. L'uomo non deve avere autorità su un uomo in casa, in chiesa e nella società. Una donna non dovrebbe, oh, la nostra società non accetta questo, ma una donna non dovrebbe mai accettare un lavoro dove ha autorità su uomini. Va contro l'ordine stabilito da Dio. Quindi né in casa, né in chiesa, né nel mondo. Questo non è limitato al culto. Infatti vedremo fra pochi minuti proprio quello. Infatti vogliamo andare avanti e vedere il resto. Voglio guardare versetto 12 più a fondo per primo. Leggo di nuovo 11 e 12 e andiamo più a fondo su 12. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordine che stia in silenzio. Potremmo anche dire, sarebbe una traduzione valida, ma ordine che stia quieta e tranquilla. Paolo sta parlando del ruolo della donna e per capire correttamente voglio notare alcune parole qui. Prima, dice che la donna non deve insegnare. Non deve, e poi dice non deve usare autorità sull'uomo. Le parole insegnare e usare autorità riguardano lo stesso argomento, cioè non sono due cose separate. Effettivamente è la stessa cosa. L'insegnamento che vediamo dal contesto qui è l'insegnamento autorevole nella Chiesa. La parola per insegnamento, didaskolos, è un verbo, insegnare, e il sostantivo didasco viene tradotto quasi sempre nel Nuovo Testamento come dottori. No? Il dottore o dottori, quelli insegnanti della Chiesa, che è diversi di solo parlando fra di noi dalla Bibbia. Questo è proprio i dottori della Chiesa. Vi leggo due o tre versetti in Atti 13:1. Ora nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori. E poi dai nomi. Primo Corinzi 12:28. E Dio ne ha costituiti alcuni nella chiesa in primo luogo come apostoli, in secondo luogo come profeti, in terzo luogo come dottori. In Efesini 4:11, egli, Gesù Cristo, ed egli stesso ha dato alcuni come apostoli, altri come profeti, altri come evangelisti, altri come pastori e dottori. Allora, questa parola didascos insegnante, dottore, si riferisce a quelli ufficiali della Chiesa. Tenete in mente che quello è un ruolo di autorità. Quindi, leggendo di nuovo 1 Timoteo 2,12, non permette alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Paolo, un apostolo, quindi autorevole quello che dice Paolo, è come se Cristo stesse parlando, perché quello che diceva era da Cristo, dichiara da parte di Cristo, potremmo dire, Cristo non permette. Che cos'è che Cristo non permette? Qui è utile capire che la grammatica lega insieme insegnare e usare autorità, o stare e insieme a stare in silenzio. Queste tre cose sono tutte legate. Stare quieta. Ricordate che insegnare di solito, ho guardato tutti i casi negli Atti Epistoli ieri, è quasi sempre l'insegnamento ufficiale della Chiesa. E quando lui lega con avere autorità, si dice, ok, sta parlando di quel tipo di insegnamento, e quindi la donna non può mai insegnare, predicare, fare l'insegnamento della Chiesa. Questo è vietato da Dio, perché esce dal ruolo, perché quello è un ruolo di autorità. Sta dichiarando quello che è la verità biblica. È un ruolo di autorità. Ma questo è legato ad avere, quindi insegnare così è legato ad avere, usare autorità che la donna non può fare. Piuttosto devi stare in silenzio, devi stare quieta, devi stare sottomessa e non prendere quel ruolo di insegnare, di avere autorità. Quindi, questo stare quieta, tranquilla, è il contrario di avere potere, avere autorità, essere autonoma, resistente all'autorità. Quindi Paolo sta comandando alla donna di avere un ruolo di sottomissione nella vita e di evitare ogni forma di autorità sull'uomo, non lo limita alla Chiesa. Quindi, questo è importante capire. Se ricordiamo quanto è scritto in Genesi 1, 2 e 3, la donna fu creata per essere sottomessa all'uomo, un aiuto convenevole. Dopo il peccato, Dio ha dichiarato che la tendenza della donna sarebbe di cercare di dominare sull'uomo, che è scritto nella frase, i tuoi desideri si volgeranno a lui, che capiamo dal capitolo 4, vuol dire vorrai dominare. Nella Chiesa, se una donna cerca, anche in modo subdolo e non ufficiale, di prendere il ruolo di insegnante, di insegnare nelle condivisioni in modo autorevole, noi dobbiamo fare così. La condivisione non è più condividere una verità che Dio ha insegnato, ma vuole dire a tutti. Questo è peccare. Quello è prendere, aggrapparsi all'autorità. E questo non è mai il ruolo che Dio ha creato, fortemente vietato da Dio. Quindi, un resoconto di questi due versetti, 11-12, è che la donna deve avere lo stesso ruolo in chiesa che deve avere in casa e nella vita quotidiana. Leggo ancora. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Quindi la donna non deve mai avere una posizione di guida o autorità su un uomo. Quindi non deve parlare in modo autorevole, non deve essere messo capo di un comitato, di un ministero che riguarda uomini, eccetera. Non vuol dire che non può parlare, ma riguarda il modo che parla. Riguarda il modo che parla. Non deve insistere, non deve predicare, non deve pretendere. Quindi, la donna non può parlare in modo autorevole nella Chiesa, ma deve essere quieta, tranquilla, fidandosi di Dio nel suo ruolo. Questo in chiesa, questo in casa, questo al lavoro. Però voglio andare avanti perché nei versetti 15 a 13 Paolo dimostra questo, che non è una cosa che ha mica inventato lui, è un apostolo, ma viene da come Dio ha creato l'uomo e la donna. E Paolo spiega questo nei versetti successivi, ma voglio tornare a leggere tutto da 8 a 15. Voglio dunque che gli uomini preghino in ogni luogo, alzando mani pure, senza ira e dispute. Similmente le donne si adornino con abiti decorosi, con verecondia e con modestia, e non di trecce o di oro, o di perle o di abiti costosi, ma di buone opere, come conviene a donne che fanno professione di pietà. La donna impari in silenzio con ogni sottomissione. Non permetto alla donna di insegnare né di usare autorità sull'uomo, ma ordino che stia in silenzio. Infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva. E non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cade in trasgressione. Tuttavia sarà salvata, partorendo figli, se persevereranno nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Il versetto 13 inizia con infatti, perché qui Paolo inizia a spiegare i motivi per cui una donna deve avere un ruolo subordinato all'uomo. Questo è perché è l'ordine che Dio ha fatto nella creazione. Leggo versetto 13. Infatti è stato formato per primo Adamo e poi Eva. Adamo fu creato per primo, non solo in senso di tempo, ma in senso di ruoli. Dio creò Adamo e poi ad Adamo diede dominio su tutta la creazione. Solo successivamente a quello creò la donna dal fianco di Adamo e le diede Adamo come aiuto convenevole. Quindi la donna fu creata per Adamo. Come leggiamo in Genesi 2, leggo 18, poi 21-22. Poi l'Eterno Dio disse: non è bene che l'uomo stia solo, io gli farò un aiuto conveniente a lui. Allora l'Eterno Dio fece cadere un profondo sonno sull'uomo, che si addormentò, e prese una delle sue costole e rinchiuse la carne al suo posto. Poi l'Eterno Dio, con la costola che aveva tolto all'uomo, ne formò una donna e la condusse all'uomo. Notate che l'uomo aveva bisogno, Dio ha detto, e Dio ha creato la donna per l'uomo. Questo è come Dio ha scelto di fare. Dio fa tutto perfettamente. Ha creato la donna come aiuto convenevole o conveniente all'uomo. Questo è il ruolo che Dio ha scelto prima del peccato. Quindi esclude che la donna abbia autorità sull'uomo, ma piuttosto è sottomessa. Il secondo motivo, voglio solo dire, l'uomo deve trattare la donna con la cura che Dio ha per l'uomo. Un ruolo immenso che vedremo prossimamente. Un secondo motivo per cui la donna deve essere sottomessa all'uomo è che fu la donna ad essere sedotta dal serpente. Leggo 1 Timoteo 2,14. E non fu Adamo che ad essere sedotto, ma fu la donna, che essendo stata sedotta, cade in trasgressioni. Anche questo è un motivo che Paolo spiega per cui la donna deve essere sottomessa all'uomo. Se torno in Genesi 3, questa volta 16, scopriamo che una parte della punizione che Dio diede alla donna per suo peccato è che suo marito dominerà su di lei. Leggo questo versetto in cui Dio sta parlando alla donna. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze. Con doglie partorerai figli. I tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Abbiamo visto, i tuoi desideri volgeranno, la donna vorrà comandare, vorrà avere autorità, ma non è il piano di Dio, ma lui dominerà su di te. La donna, anche per questo motivo, deve capire il ruolo che Dio le ha dato, perché è una conseguenza di come Dio ha creato e anche che è stata sedotta. È importantissimo, e questo voglio mettere in grandi lettere, capire che questo insegnamento non vuol dire, sono chiaro, non vuol dire che ogni donna deve essere sottomessa ad ogni uomo. Non è quello l'insegnamento qui. In Efesini 5:22, che arriveremo fra poco a studiare, mogli, siate sottomessi ai vostri mariti come al Signore. E quelle parole tradotte ai vostri sarebbero meglio tradurre ai propri. Cioè, si potrebbe, ogni moglie sia sottomessa al proprio marito. Questo è il senso in quel brano, in Efesini 5:22. Quindi, non è che ogni donna deve ubbidire ogni uomo che passa per strada. Non sta dicendo quello. Non è che ogni donna deve ubbidire ad ogni uomo in chiesa. Non sta dicendo quello. No. Nel piano di Dio la donna ha un ruolo di sottomissione all'uomo. La donna all'uomo. Di solito crescendo è il padre. E di solito, la maggioranza dei casi, passa al marito. Ma in casi in cui una donna non ha padre e non ha marito, ha bisogno di avere quell'uomo nella sua vita. Potrebbe essere il padre, uno zio, un fratello, eccetera. Un padre adottivo, però un nonno. Il piano di Dio è che la donna abbia questo ruolo, ma non vuol dire che ubbidisce a qualunque uomo che passa. Non sta dicendo quello, e voglio che sia chiaro quello. Un brano difficile a capire è il versetto 15. Quindi, cosa vuol dire? Leggo da 13 a 15, poi valutiamo 15. Infatti, è stato formato per primo Adamo e poi Eva. E non fu Adamo ad essere sedotto, ma fu la donna che, essendo stata sedotta, cade in trasgressione. Tuttavia sarà salvata partorendo figli, se persevereranno nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Che cosa vuol dire questo? Che la donna sarà salvata partorendo figli, se persevereranno nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Vuol dire che solamente le donne che hanno figli saranno salvate? No, non vuol dire quello. Tantissimi brani dichiarano in modo chiarissimo. No, non vuol dire quello. Sappiamo da tantissimi brani che la salvezza è per fede, non per opere. La salvezza è per chiunque si ravvede e crede in Cristo Gesù e non solo per chi è mamma. Quindi questo brano non può significare che sarà solo le donne che hanno figli che saranno salvate. Piuttosto Paolo continua a fare riferimento a quello che Dio ha fatto nella creazione. In Genesi 3, quando Dio dichiara le conseguenze del peccato della donna alla donna, ricordate quello che dice, vi leggo ancora Genesi 3:16. Alla donna disse: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, con dolori partorirai figli, i tuoi desideri si volgeranno verso il tuo marito ed egli dominerà su di te. Chiaramente nel piano di Dio solo le donne sposate avranno figli nel piano di Dio e non tutti loro potranno avere figli. Dio ha reso certe donne sterili. Inoltre, tante donne senza Dio hanno figli pagani, ma non vengono salvati per quello. Paolo sta parlando del ruolo che Dio ha dato alla donna. Quando dice: io moltiplicherò grandemente le tue sofferenze e le tue gravidanze, ma poi rende certe donne sterili, non hanno figli. Ma quindi sta parlando in genere. Così sarà, le donne che hanno figli sarà con dolore. Dio ha stabilito un ruolo per la donna, e in questo ruolo la maggioranza avrà figli, ma la cosa importante qui è perché lui aggiunge a quello avere i figli, partorire i figli, se persevereranno nella fede, nell'amore e nella santificazione con modestia. Paolo sta parlando, se la donna, e lo fa solo per fede, accetta il suo ruolo e cammina in santità, che indica un cuore nuovo, cammina con modestia, che è una parola che indica sobrietà e autocontrollo, cioè non segui la carne, sarà salvata. Paolo sta parlando come fa Giacomo. Giacomo parla della fede e dice la fede senza opere è morta, non è vera fede. Nessuno è salvato con quella fede perché non è vera fede. Paolo sta dicendo la stessa cosa qui. Quello che dice esiste solo se c'è vera fede. E quindi sta parlando del frutto della vera fede in una donna. Una parte di quel frutto è di accettare con umiltà il ruolo che Dio ci ha dato. Se un uomo dice, io sono credente, ma io non voglio amare mia moglie come Cristo ama la Chiesa. Non voglio sacrificarmi per lei. Io ho le mie cose, non lo faccio. Non voglio guidare i miei figli come Dio mi dice. Quell'uomo non è credente. Lui può pregare, può prendere la cena, può dire quello che vuole. Non è credente. Se rifiuta il suo ruolo, non è credente. Che non crede in Dio. Non ho detto se non vive il suo ruolo. Possiamo voler vivere e cadere e inciampare, ma se uno rifiuta il suo ruolo, uomo o donna che sia, non è credente. E quindi Paolo sta parlando che una donna che rifiuta il suo ruolo, ah no, io non devo essere sottomessa agli uomini, io posso, io ho un lavoro, io posso comandare gli uomini che lavorano per me, io ho da dire in chiesa e mia voce vale come gli altri, io sei una donna, no no, il mio marito, io mi sbaglio, devo dire io. Se una donna rifiuta il suo ruolo, se un uomo rifiuta il suo ruolo, sta rifiutando Dio, non capisce di essere un peccatore e ha bisogno della salvezza, per quanto può dire diversamente. E quindi Paolo sta dicendo, se una donna accetta il suo ruolo, poi se Dio manda figli o non manda figli, dipende da Dio. Allora questo è frutto della vera salvezza. In Tito 2 troviamo quasi la stessa cosa. Paolo, scrivendo a Tito, sta dicendo quello che deve insegnare ai vari gruppi nella Chiesa, le donne anziane e tramite loro le giovani donne. E notate quello che dice in Tito 2, 3 a 5, se avete trovate. Parimenti, le donne anziane abbiano un comportamento conveniente a persone sante. Non siano calunniatrici, non schiave di molto vino, ma maestre nel bene, per insegnare alle giovani ad amare i loro mariti, ad amare i loro figli, ad essere assennate, caste, dediti ai lavori di casa, buone, sottomesse ai propri mariti, affinché la parola di Dio non sia bestemmiata. Non so se avete notato, ma ha detto le stesse cose qui. Parlando del ruolo della donna, è di curare la famiglia, amare il proprio marito e i figli, quindi questo partorendo figli, tutto lì compreso, essendo sottomessa al marito, poi dice devono essere assennate, assennate è la stessa identica parola che in Timoteo era modestia, con modestia. È proprio la stessa parola, non so perché hanno tradotto qui modestia e la assennata, però è la stessa parola. E poi dice anche caste, purezza, santità, simile alla santificazione. I due brani insegnano la stessa cosa. Non insegnano come arrivare alla salvezza, ma insegnano piuttosto come sarà la vita di una donna che è salvata. Non è una questione di avere figli, se una donna non è sposata o è sterile, non avrà figli, ma umilmente accetterà il ruolo di Dio come donna. Quindi, riassumendo quello che vediamo in questo brano in 1 Timoteo 2, Paolo sta insegnando, come fa in altri brani, il ruolo della donna in rapporto con l'uomo. Ben presto arriviamo a considerare il ruolo dell'uomo, ma qua Dio ci parla di quello che Dio comanda per ogni donna. Questo brano non è un elenco di regole al culto, Non è che una donna può insegnare al di fuori del culto, può avere autorità al di fuori, ma al culto. No, non sto parlando al culto, è compreso il culto. Ma sto parlando del ruolo di una donna qualsiasi con gli uomini. Una donna non deve avere mai nella vita un ruolo di autorità sugli uomini. Non deve insegnare in modo autorevole gli uomini. Ma deve essere sottomessa. Non vuol dire ubbidire ad ogni uomo che passa, ma il ruolo. E deve essere tranquilla, quieta, che viene tradotto qui in silenzio. Questo vale in casa, vale in chiesa e vale nella società. Noi dobbiamo essere luce nel mondo, nei nostri ruoli. Dobbiamo, cosa dici tu? E dobbiamo avere timore di Dio. E se voi pensate che è difficile essere sottomessa, aspetta che guardiamo quello che è il ruolo dell'uomo. È difficile, è difficile. Non è che l'uomo può comandare, l'uomo non comanda. L'uomo deve servire. Vedremo quello anche. La donna deve non solo non esercitare autorità su alcun uomo, ma deve evitare perfino l'apparenza di autorità, che vuol dire il suo modo di parlare. Quindi il modo di parlare con un uomo deve essere quieta. E questo è il senso di Paolo. Non è che la donna non parla mai. La donna deve parlare sempre in modo quieta, tranquilla, con husecchia, in questo modo così, non con prepotenza, non insistendo. Questo è importante. Ad ogni donna dico, il tuo carattere rispecchia quello che Dio comanda. Tu sei conosciuta dai tuoi figli, se hai figli, dalle persone che ti vedono, sei conosciuta come una donna tranquilla, che non si agita, oh, ma non è giusto, che si tiene sotto controllo. Sei sempre attenta nel tuo modo di parlare, in modo particolare con uomini, di non parlare mai in modo altro, ma tu non hai capito, mai, ma mai, una donna dovrebbe mai parlare così, non importa il contesto. Hai un carattere tranquillo e quieto? Vivi così in casa, in chiesa e al lavoro? Io prego che possiamo essere una chiesa in cui ogni membro, ogni credente, umilmente cammina umilmente nel ruolo che Dio gli ha dato. O che possiamo dire no alla carne e sì allo spirito. Ricordate una cosa importante. Fra di noi ci sono alcuni uomini e alcune donne. Ma nel nostro rapporto con Gesù Cristo siamo tutti la sposa. Con Cristo nessuno è uomo. Lui è lo sposo. Noi siamo la sposa. Quindi vogliamo vivere i ruoli terreni rispecchiando quello che Cristo giustamente esige con la Chiesa. Vogliamo essere una chiesa dove ogni membro di Gesù Cristo cammina pienamente sottomesso a Lui in ogni cosa. Perché Lui è lo sposo che ci ama e ci cura e è il capo. E poi vogliamo vivere i rapporti umani come specchio di quello per innalzare chi è Cristo per noi. O che Dio possa mostrarci dove abbiamo bisogno di crescere e che possiamo camminare sottomessi a Gesù Cristo in ogni cosa. Preghiamo. Padre, ti ringrazio. Tanti di noi sono stati strappati dalle tenebre e portati a far parte del regno del tuo figlio Gesù Cristo, il nostro Signore. Ma lo è il nostro Signore. Gesù dichiara, perché mi chiamate Signore, Signore, e non fate quello che vi dico? O Padre, aiutaci ad esaminarci e dove stiamo in ribellione contro di te. Dove andiamo senza valutare cosa dici tu. Mostraci il nostro peccato affinché possiamo confessare a te il peccato e camminare. Camminare nella luce, perché non c'è altra via. che porta la benedizione, la gioia e la pace. Padre, io ti lodo. Hai fatto tutto perfetto quando hai creato uomini e donne e sono diversi, Padre. Viviamo in un'epoca dove la società parla di parità. Padre, siamo tutti salvati per la stessa salvezza, ma abbiamo ruoli diversi. Non è come dice la società. Aiutaci a vivere, e vuol dire a volte andare controcorrente, a vivere secondo la tua santa parola e non quello che è l'andazzo della nostra società e a volte la voglia della nostra carne. Insegnaci di più. Prego che possiamo capire sempre più a fondo il ruolo della donna e ben presto il ruolo dell'uomo affinché possiamo rispecchiare Cristo. Grazie per Gesù Cristo. Ti prego questo nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto. Per altri sermoni, visita www.aiutobiblico.org. www.aiutobiblico.org. Dio ti benedica.